In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni ad imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli stringeva attorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe attorno a te e dici che mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvato. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusti e gente che piangeva ed urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Perché la donna si è rivolta a Gesù? Perché Gairo si è rivolto a Gesù. È stato ragionevole? Quali erano le condizioni perché la donna si rivolgesse a Gesù? Anzitutto vediamo che questa donna, in base all'esperienza dolorosa, vive quotidianamente in uno stato di sofferenza che, potremmo dire, le toglie ogni illusione, perché noi siamo pieni di illusioni. Ma il dolore è come il vento d'autunno che porta via tutte le foglie e resta il tronco nudo. E di fronte ad un'esperienza così, l'unica possibile soluzione, la donna la vede in una persona, in una presenza, che gli è stato detto che c'è, c'è una presenza. E la donna si rivolge a questa presenza come unica soluzione ragionevole della sua situazione. Guardate il punto. Ma prima di arrivare qui, ne ha patito tante delle illusioni. Ecco il punto. Questo dovremmo tenerlo presente, perché noi, prima di arrivare alla soluzione ragionevole, presupponiamo ed inventiamo molte soluzioni che non sono ragionevoli. Perché Gairo ha messo in gioco la sua reputazione di capo della sinagoga? Notate, il capo della sinagoga è quello che intrattiene l'incontro, diciamo, del sabato, ed è l'esperto della Sacra Scrittura. E tutta la categoria dei sacerdoti e dei responsabili di comunità sono contrari a Gesù Cristo. Anche Gairo ha sperimentato cosa voglia dire la perdita, o la quasi perdita, pericolo di morte della sua figlioletta di 12 anni. Questa esperienza del dolore, potremmo dire, gli fa buttare via tutto ciò che lo può trattenere, il buon nome, quello che si dice di Gesù, quello che si dice di lui, tutto. Perché lui è portato dall'amore della sua figlia. E la sua figlia, in certo senso, con sua moglie, potremmo dire, è il motivo della speranza della vita. Abbiamo anche l'espressione poetica: tu, fior della mia pianta, percosse d'inaredita, tu dell'inutil vita, estremo unico fiore. Ricordate, questa è la sua situazione. E di fronte alla sua figlia, all'amore di sua figlia, la sua esperienza gli dice che è possibile solo se c'è una persona che sia il di più di ogni uomo. Egli conosce la Scrittura, sa che ci sono degli uomini in cui c'è la presenza dell'Eterno, e per la presenza dell'Eterno, che si è nei profeti, egli dice: qualunque sia ciò che si dice contro Gesù, in questa persona io individuo il sacramento o il segno, il simbolo della presenza del Signore, e va da lui. Di lui dopo non sappiamo niente. Sicuramente ha fatto il venuto, anche tutti gli altri dicono bene, bravo, bene, ma ogni cosa che viene compiuta, notate, deve passare attraverso una sofferenza che obbliga la persona a collegarsi non alle sue fantasie, ma all'esperienza dura, profonda della propria vita. Questo è il punto. Per cui abbiamo queste due persone. Si sono rivolte a Gesù Cristo avendo intuito la presenza di un di più nell'esistenza e avendo intuito che il Signore si fa presente nella vita attraverso delle persone che sono portatori di un di più, di un significato, e quindi occorre rivolgersi a queste persone. Non si spiega altrimenti. Ha fatto venuto, uno dice, beh, è normale che si facesse così, invece non è assolutamente normale. Solo in seguito ad una grande riflessione, possibilmente dolorosa, è chiaro che il dolore non lo cerca nessuno, ma è solo in questa condizione che l'uomo riesce a ascoltare la profondità della sua vita, l'esperienza della sua vita, e attraverso questo ascolto dell'essere della sua persona entra in collegamento con l'essere fondamentale che gli permette di cogliere quel di più che la sua ragione istintiva quotidiana non gli permette di vedere. Perché se non stiamo attenti, noi reagiamo in qualche modo come ogni altro essere vivente. Abbiamo sete, beviamo. Abbiamo fame, mangiamo. Abbiamo bisogno di qualcosa, lo chiamo. Lo vedete? Il nostro linguaggio tende ad essere quotidianamente funzionale, immediatamente efficiente. Ma noi non compiamo mai, se non in certi momenti, un uso della ragione che ci permetta di cogliere il significato dell'esistenza. Ricordiamo questo episodio, questo intreccio di due miracoli, che ci dicono che è presente una persona, una realtà in mezzo a noi, verso la quale occorre che il nostro pensiero, il nostro cuore si orienti, affinché noi siamo umanamente, veramente ragionevoli.